Dovremmo essere in collegamento con un compagno direttamente dall'entroterra palermitano. Ciao, ci senti?
Ciao, sì, ciao a tutti e a tutte.
Bene, la settimana scorsa abbiamo parlato di Sardegna, ci spostiamo di poco, andiamo nell'altra isola per descrivere delle dinamiche in realtà abbastanza simili. Intanto ci vuoi raccontare un po' da dove che chiami? Stiamo parlando dell'entroterra palermitano, ma visto che ci sono delle specificità anche territoriali, raccontiamole un attimo.
Sì, allora intanto sì, appunto io vivo con la mia compagna nel territorio in cui sono cresciuto, che appunto sono, dici bene, l'entroterra palermitano, però è un territorio anche appunto di montagna, il parco si chiama Le Madonie, è appunto un parco naturale ma anche un'area culturale particolare, insomma, con delle sue specificità. Da 4 anni siamo tornati perché appunto prima avevamo vissuto tra l'altro anche in Piemonte sulle valli, in Val Pellice, insomma sulle valli delle Alpi occidentali, quindi appunto è un po' come sentirsi con i vecchi compagni.
Beh, è giusto raccontare le specificità delle aree interne, perché il capitalismo negli ultimi anni, anche con la questione del PNRR, sta costruendo un discorso molto specifico intorno alle aree interne per renderle profittevoli, perché non lo sono abbastanza in questo momento, quindi ci sono tutta una serie di processi di lungo corso, anche quelle che riguardano le questioni energetiche, poi magari anche del PNR parleremo fra pochissimo, ma la questione dell'energia diventa centrale. Da questi microfoni l'abbiamo detto più e più volte, specialmente nell'ultimo anno, specialmente negli ultimi mesi con lo scoppio della guerra in Ucraina, il discorso sull'approvvigionamento energetico è diventato uno dei punti principali e va a cogliere proprio quello che il lavoro che state facendo. Ricordiamo che avete scritto un lavoro molto interessante che uscirà brevissimo sul blog Scirocco Madonie, lo troverete, si chiama Capitalismo Resiliente, che parla appunto dei nuovi progetti del capitale nel nuovo apparato tecnologico, attraverso la nuova ideologia green proposta, attraverso quella che è un grosso discorso intorno alle nuove tecnologie dell'energia, e voi appunto in questo opuscolo cercate di smontarlo e vedere qual è l'impatto reale che poi ha sui territori particolari. E dicevamo, il discorso appunto sull'approvvigionamento energetico è uno dei principali punti dell'agenda politica non solo del governo italiano ma un po' di tutti i governi occidentali, specialmente europei, e secondo la retorica dell'utilizzo delle nuove tecnologie che va tanto di moda per presentare questi nuovi piani energetici. Ma qual è in realtà, come spiegate bene in questo opuscolo, l'impatto reale della produzione di queste tecnologie a livello globale? Qual è il costo materiale, per esempio, dell'estrazione di queste?
Allora, innanzitutto appunto sì, ti correggo solo su un punto, che l'opuscolo già sta circolando in forma cartacea, è possibile richiedercelo alla nostra mail, che è scirocco@autoproduzioni.net, poi in seguito, appunto per adesso preferiamo farlo circolare in forma cartacea, in seguito pubblicheremo sul nostro blog anche il formato digitale,
certo.
Cui ci costringono questi tempi grami. Appunto, per rispondere alla tua domanda, innanzitutto appunto l'opuscolo trae le sue somme, trae la sua origine, il suo slancio iniziale proprio dalla necessità di allargare un po' lo sguardo critico su quello che era la volontà del governo Draghi appena insediato tramite il suo ministero per appunto transizione ecologica, di allocare un deposito nazionale di scorie radioattive, allocare tutte le scorie dei cicli di produzione del passati dell'energia nucleare. E quindi ci è sembrato opportuno, come dire, siccome uno dei siti dei 67 che erano candidati e sono ancora candidati, ancora il processo decisionale, l'iter non si è concluso, uno dei siti si trova proprio qui sulle Madonie, ci è sembrato opportuno, al di là della ricaduta effettiva di questo progetto sul nostro territorio, cominciare a interrogarci su quelli che già appunto l'anno scorso, ma già da qualche anno però diciamo, ha fatto irruzione sul dibattito pubblico a partire in maniera prepotente, direi, a partire dall'anno scorso, il tema dell'energia, dell'approvvigionamento energetico come tema centrale E quindi, cioè, come dire, che si accompagna a un dispositivo ideologico di discorso potente, che è quello della transizione ecologica, è un altro dispositivo di discorso non solo ideologico, cioè, ma che veicola anche poi una ristrutturazione ben più materiale, che è quella della digitalizzazione. Quindi questi sono i tre assi. Produzione energetica in una versione green, quindi in una versione che transita, questo ci vogliono fare credere i tecnocrati al governo e non solo, che transita appunto il nostro modo di produzione verso un modo più ecologico, il tutto iscritto in una logica di rapporti sociali di produzione e riproduzione sociale capitalistica, appunto una logica digitale, una modalità digitale
sempre più stringente.
Sempre più in maniera più stringente. Ovviamente, come dire, da chi coltiva la diffidenza radicale e la coscienza radicale di quanto nocivo sia il nostro sistema, quello che ci costringono ogni giorno, il modo in cui ci costringono ogni giorno a vivere, non viene difficile appunto immaginare che la menzogna dietro i discorsi, la retorica dominante, però appunto uno sforzo di inchiesta e di ricerca è stato fatto già da altri compagni, altre compagne, penso appunto ai compagni del Rovescio che con il tallone di silicio hanno un po' individuato la catena di sangue, sfruttamento e militarizzazione che sta dietro l'estrazione delle terre rare e dei metalli rari, quindi appunto il cobalto che serve per fare le batterie, tanto dei cellulari, degli smartphone, quindi di una tecnologia che già circola e che abbiamo più o meno tutti a disposizione, quanto delle batterie a idrogeno e delle macchine elettriche di futura generazione. Appunto queste inchieste qui mostrano quanto già appunto di estrattivismo, di militarismo, di guerre coloniali e di presenza militare costante nei cosiddetti sud del mondo sia infarcito e informato questo modello qui. Quindi quanto sia il sangue dei lavoratori e delle lavoratrici, spesso bambini, nelle miniere del Congo o in altri luoghi di estrazione, tra cui l'Ucraina c'è anche, tra l'altro, e sia appunto il prezzo da pagare, quanto anche la lavorazione, perché questi metalli a terre rare richiedono una lavorazione nociva, perché sono richiesti tantissimi agenti chimici, un impiego d'acqua spropositato. E questo è l'aspetto, diciamo, off-border, tanto per usare un inglesismo che va tanto di moda, cioè fuori dal nostro sguardo. La cosa si vede dai nostri contesti di vita, non per questo, come dire, non ci richiede meno partecipazione e azione in vista della distruzione dell'ordine sociale che veicola questi progetti qua. Però appunto invece noi ci siamo anche focalizzati su quello che l'anno scorso appariva, si intravedeva, come possibile sviluppo di questo nuovo piano Marshall che è il PNRR, è un possibile sviluppo che vedeva nel sud e nelle isole, appunto avete giustamente parlato col compagno di Cagliari e molti discorsi ritornano, nel sud e nelle isole una piattaforma, come dicono loro, un hub di produzione energetica, ma non soltanto un hub di produzione energetica in cui appunto la produzione energetica non guarda in faccia, perché appunto non guarda in faccia a criteri di sorta, perché si va dall'eolico al fotovoltaico, ma anche dai rigassificatori, dagli inceneritori, che suona brutto e quindi usano la neolingua del potere, usa l'espressione di centrali a biomassa, anche se appunto in molti casi si tratta di veri e propri inceneritori, insomma tutta quella filiera di produzione energetica ubicata in contesti che sono molte volte appunto extraurbani, quindi nell'entroterra, molte volte spopolati dai cicli precedenti di accumulazione e di messa a valore dei capitalisti.
Infatti una cosa interessante che possiamo dire, che sottolineate anche voi nel vostro lavoro, è la questione di cercare un po' di smontare il discorso del passaggio, della transizione, del cambiamento ecologico, che invece queste strutture materiali impattano nel territorio. Diciamo che passaggio, transizione e cambiamento, possiamo ammettere che non c'è nessun passaggio, che in realtà questi processi avvengono per sovrapposizione e per nuovi processi di enclosure, quindi c'è una sedimentazione infinita di nuove appropriazioni all'interno del territorio. I territori non sono naturalmente uno spazio libero, ma sono quelli su cui si sedimentano le varie strutture del potere, quindi in qualche modo esaurita quella precedente, magari anche quella contadina che ha vissuto anche lì uno sfruttamento derivante dall'industria agrochimica molto forte, adesso arriva questa specie di proposizione, transizione, cambiamento, Green New Deal, che sembrerebbe quasi voler ammiccare al fatto che si diventi più autonomi, mentre si tratta di un nuovo irretire lo spazio in cui vivono gli esseri umani, appunto come dicevi prima, in Congo, come anche in Sardegna, come anche in Sicilia. Quindi bisogna stare ben attenti all'utilizzo che il potere fa di questi termini, perché sono assolutamente strumentali e che celano quelli che sono i reali rapporti sociali del capitalismo e i reali rapporti di produzione, quindi possiamo dire che rispecchiano in pieno il significato di ideologia intorno a questi processi.
Sì, sì, hai detto bene. Infatti, come dire, da un lato c'è una battaglia, come si gioca una battaglia materiale sulla sorte dei territori. E la battaglia materiale, come dicevi bene tu, si gioca su equilibri già devastati in precedenza, magari dalla monocoltura del grano, che è sostanzialmente il modello economico produttivo dell'entroterra siciliano, per dire. E che adesso, tra sconquassamenti climatici, tra appunto ritirarsi degli incentivi europei a fronte delle nuove esigenze di messa a valore rispetto per esempio ai prodotti biochimici di cui necessita questo tipo di agricoltura, vedono appunto soggetti in carne ed ossa che hanno coltivato e che comunque, diciamo, per quanto distanti da noi, però comunque che hanno vissuto di quel modello lì, adesso sostanzialmente attirati verso questa nuova forma di colonizzazione energetica che in questo momento qui promette il ben godi, promette appunto prezzi di acquisto dei terreni o di affitto per farne appunto una corticonversione verso appunto impianti di produzione fotovoltaica o eolica. Però appunto l'esempio più calzante di come le nocività vecchie e quelle nuove, i modelli di nocività vecchi con quelli nuovi si intrecciano, si accumulino, si stratifichino, è proprio Gela. Cioè, ci sono dei territori in particolare in cui questa menzogna ideologica sistematica, il velo ideologico che avvolge i progetti del potere, si squarcia più facilmente.
Raccontare un po' questo progetto intorno a Gela, un po' per avere un esempio pratico anche appunto dalla memoria viva di chi lì ci sta e di uno sguardo vicino.
Sì, appunto Gela è uno dei simboli del modello, del cosiddetto modello di sviluppo Eni in Sicilia, cioè ricordiamo che Eni in Sicilia ha una presenza storica. È qui che Mattei, appunto, alle popolazioni contadine stremate, sconfitte dal precedente ciclo di lotta per la terra, promette appunto l'American Way of Life garantita dalle royal, cioè dall'estrazione di petrolio e metano in Sicilia e dalle royalties che sarebbero state versate. Ci sono tre raffinerie storicamente in Sicilia, sono una a Gela, una a Priolo Augusta e una a Milazzo. Gela e Priolo Augusta, insomma, vabbè, tutte e tre sono ovviamente situazioni appunto territoriali dell'abitare in cui sostanzialmente appunto si registrano i più alti tassi di tumore e leucemie infantili sia per l'attività di estrazione del petrolio che ha inquinato le falde, sia per la scarsa attenzione dei padroni e dei capitalisti solita in queste terre qui verso le misure di sicurezza degli impianti, sia verso i lavoratori che verso gli abitanti. Stessa storia per Taranto, stessa storia per appunto per la Sardegna, stessa storia per tutti i sud e per tutti i territori sacrificabili. Adesso appunto per arrivare all'oggi, quindi Gela, cioè questa raffineria che ha, negli anni d'oro diciamo di quel modello lì industriale, ha impiegato 7.000 lavoratori. Adesso invece c'è stata una declinazione dell'attività di raffinazione del petrolio e in contemporanea, però mai cessata in realtà, in contemporanea Gela viene investita dal Green Stream, dal progetto, dal programma di raddoppio del Green Stream, che è quello gestito da Eni, che trasporta gas liquido dalla Libia, che viene appunto poi lavorato, raffinato ulteriormente a Gela. E però in questa appunto temperie di tensione a riverniciamenti verdi, Eni sfrutta lo strapotere che ha in Sicilia, di cui gode in Sicilia, per avviare, come è già stato fatto a Marghera, una bioraffineria. Cioè una bioraffineria sostanzialmente in cui appunto l'impianto vede conferirsi la maggior parte dei rifiuti della frazione Forsu, che è una frazione dei rifiuti urbani diciamo compostabili pretrattati, che vengono conferiti tramite accordo con la regione, che non solo li conferisce ma finanzia anche questo impianto, vengono conferiti a questa bioraffineria per produrre il cosiddetto biopetrolio, cioè appunto una sorta di carburante dato dai rifiuti.
Quell'immancabile prefisso bio, che è il passepartout per far passare il peggio, appunto.
Esatto, sì, la linguistica ecologica ha le sue liturgie, i suoi codici immancabili e inderogabili. È tutto un sostenibile, tutto un bio. E appunto già a 6 mesi questa operazione qui di marketing, di greenwashing, praticamente è servita ad Eni poi per lanciarsi nel ciclo successivo, che è quello che sta avvenendo ora, di incenerimento dei rifiuti per produrre energia. Ma già appunto a chi non si lascia incantare dalle sirene del progresso e di Eni e chi guarda cosa avviene nei territori, si è accorto che dopo 3 mesi già praticamente Eni Rewind, che è la società che gestisce questa bioraffineria, è stata denunciata dalla magistratura per aver sversato acque appunto di lavorazione contenenti metalli pesanti e agenti chimici nocivi che hanno inquinato le falde acquifere circostanti. Questa cosa qui però ovviamente non viene raccontata nel sito di Eni, dove appunto è tutto un cinguettio, è tutto un invito all'economia circolare.
Ricordiamo anche l'ultima campagna che vi riportate anche voi nell'opuscolo, molto interessante, che suscita orrore, che è quella che vede dei giovani ragazzi magari che vanno in bicicletta, che fanno la raccolta indifferenziata, e la campagna dice: Matteo, Maria più Luca sono meglio, Eni sono meglio che Eni e basta, qualcosa del genere, per far come se ci fosse una continuità tra i comportamenti individuali che si possono scegliere di avere e invece gli asset strategici che il gigante a 6 zampe può avere di sfruttamento all'interno dei vari luoghi in cui approda. E anche quello è molto, molto significativo, che possa sfruttare un immaginario che è diventato così forte e pacificato, in cui non si riesce ancora a parlare chiaramente di quanto questa transizione ecologica descritta attraverso i ministeri, attraverso le grandi compartecipate come Eni o le grandi multinazionali dell'energia, sia in realtà la maniera per ulteriormente impossessarsi delle risorse non solamente naturali come quelle che stavi dicendo tu, ma anche quelle poi sociali, perché ricordiamo che l'impatto del capitalismo è sempre un impatto distruttivo su le forme, qualunque forma sociale che poi si sia minimamente organizzata. Cioè diciamo che il capitalismo sicuramente è una forma di antropologia che organizza la maniera in cui si sta insieme, che organizza la società, organizza i rapporti sociali, però ci sono anche dei minimi spazi di autonomia, le persone si organizzano per stare anche per sopravvivere al di là dell'impatto di certi progetti, e di volta in volta invece vengono magari rinnovati e hanno un impatto di impoverimento anche sulla minima autonomia che le persone si ricavano, perché immagino che in una regione come la Sicilia, ugualmente alla Sardegna, comunque la questione della disoccupazione di fronte a un progetto che arriva, che promette soldi a pioggia, che promette occupazione, naturalmente che dice di no. Se uno ha famiglia, gli viene offerto un lavoro magari anche solo di 6 mesi all'interno di un'azienda che produce nocività, pone davanti a una scelta etica molto difficile, che nei territori poveri è ancora più difficile dissolvere.
Sì, no, questa è una grande, come dire, un grande tema, non soltanto teorico ma anche pratico, cioè evidentemente un fronte, una questione su cui è difficile appunto creare auto-organizzazione, perché, come dire, laddove il capitale devasta di più e appunto devasta le forme altre di vita non capitalistiche, che magari, come dire, permettono un'autonomia di vita, un'indipendenza maggiore da quello che poi è il suo modo di produzione capitalistico, e quindi si creano poi appunto quelle altre esternalità negative che sono la disoccupazione e l'immigrazione, si configurano dei rapporti di forza che rendono possibile per esempio il perpetrarsi e perpetuarsi di queste menzogne qui, tanto più false quanto più odiose. E la difficoltà di auto-organizzarsi in una lotta di liberazione che sappia, come dire, non mettere il cuore, i polmoni contro lo stomaco, che è una strategia che appunto tutti i territori devastati conoscono. Taranto è stata, come dire, è stato un esempio lampante qualche anno fa, quando appunto c'era da un lato i sindacati che difendevano i posti di lavoro, e quel stesso copione avviene a Gela, avviene qui. Anche se poi si va a vedere che appunto, come dicevi tu, sono lavori di pochi mesi, sono appunto pochissime unità lavorative, perché appunto i processi si automatizzano e quindi l'espulsione del lavoro umano vivo è anche quello lampante. Diciamo che mi stai dando, come dire, l'opportunità per dire che non è soltanto l'aggiornamento e l'allungamento dell'elenco degli orrori il fine di questo opuscolo qui, ma è anche perché sentiamo che da 2 anni a questa parte, di emergenza in emergenza, di governo eccezionale, appunto il governo d'emergenza, in qualche modo la struttura, il tessuto della tenuta dei rapporti di fiducia e di cooperazione, vuol dire così, interclassista e tra dominati e dominanti, sentiamo si sta lacerando. E come dire, sentiamo forte la spinta, come in quanto soggettività radicale, rivoluzionaria, micro soggettività radicale, rivoluzionaria, lo dico con la massima umiltà, però che abita in un altrove rispetto a dove i compagni si organizzano, analizzano, sentiamo la responsabilità di segnalarle queste cose qua, questi potenziali qua, a partire anche da, come dire, sia da quello che avviene a livello di sopruso e di ingiustizia nell'oggi, però anche attingendo a una memoria degli oppressi, a una memoria dell'oppressione che, come dire, è la molte volte la cioè che molte volte è una scommessa, poi una sfida che ci poniamo, potrebbe essere, ce lo chiediamo, non è una, appunto, non lo diciamo in forma affermativa perentoria, però potrebbe essere che la memoria dell'oppressione passata e quella, come dire, la coscienza dell'oppressione presente possano essere insieme la scintilla per nuove fiammate.
Certo, ma infatti parlavi giustamente di, comunque, delle fratture sono in essere, non per nulla anche nell'opuscolo sottolineate, come per esempio i progetti poi di Anima non solo vengono trattati in maniera strategica e quindi di fatto già militarizzati di per sé, perché tra i dominanti e i dominati probabilmente i dominanti percepiscono che inizia a esserci una frattura. Faccio una piccola deviazione, si vede per esempio tra al mondo dei padroni, agli imprenditori, questa retorica che è molto forte negli ultimi mesi, prende di mira i lavoratori o comunque coloro che non vorrebbero lavorare, o se lavorano chiedono delle tutele, chiedono di non essere completamente sfruttati. Quindi c'è insomma la parvenza che ci sia una piccola frattura che è in questo momento in atto, e non per nulla questi grandi progetti energetici o sono estremamente militarizzati perché sono interesse nazionale, o come in Sicilia, come ben scrivete, l'ENI comunque si appoggia o sta nelle vicinanze sempre di basi militari, e quindi c'è questa specie di protezione territoriale che avverte che gli interessi nazionali strategici, quelli così alti, devono essere messi a riparo dalla popolazione nonostante quello che dicano, no? Che sì, promuovono, no, questa specie di impatto sociale positivo, ma in realtà quello che fanno è proteggersi di fatto e mettersi a fianco a magari basi militari che già assicurano una protezione, una specie di sacralità del territorio che già incute timore. Ma dove sono questi investimenti di cui abbiamo parlato finora? Abbiamo parlato appunto di Gela, ma quali sono gli altri che riguardano la Sicilia?
Allora, appunto, un altro aspetto, un altro soggetto su cui ci soffermiamo di questa, come dire, appunto, nuovo ciclo di investimenti è Terna. La quale Terna, che è appunto una controllata, anche quella una compartecipata pubblica, era prima in Enel, adesso poi è uscita da Enel, si occupa sostanzialmente dei progetti infrastrutturali della rete elettrica. Terna già da 4-5 anni aveva presentato un progetto di mega elettrodotto, cosiddetto, cioè un elettrodotto che dalla punta sud orientale della Sicilia, quindi la provincia di Ragusa, fino alla provincia di Palermo, quindi tagliando praticamente diagonalmente tutto l'entroterra siciliano per 175 chilometri, dovrebbe, dicono loro, ovviamente è propaganda, ma dovrebbe unificare l'infrastruttura elettrica siciliana a beneficio della stabilità della fornitura elettrica siciliana. Già 4-5 anni fa noi avevamo provato, come dire, a intercettare umori e volontà di organizzarsi per opporsi, con alterni risultati, comunque sostanzialmente perché vedevamo, e non eravamo gli unici, vedevamo in questo progetto proprio, come dire, la spinta pubblica che prepara il terreno per il profitto privato. Quindi intuivamo, la nostra, cioè, come dire, adesso questa intuizione di qualche anno fa viene confermata dalla cronaca di questi giorni, questi mesi, intuivamo che in realtà, lungi dall'essere la preoccupazione di Terna e di Enel la stabilità e il buon funzionamento a beneficio dei cittadini siciliani, buon funzionamento del sistema elettrico, che fosse quella la ragione, pensavamo che in realtà avrebbe preluso a una costruzione di un'altra infrastruttura di collegamento elettrico tra la Sicilia e il continente. Questa ipotesi qui si è realizzata proprio qualche mese fa, quando appunto è stato annunciato come in seno al PNRR fosse previsto, richiesto un finanziamento per il Tyrrhenian Link, cioè questo collegamento, questo elettrodotto che sarebbe praticamente, si concretizzerebbe in un cavo sottomarino steso tra Campania e Sicilia e poi tra Sicilia e Sardegna, quindi appunto a unire in un abbraccio estrattivo energetico le due isole maggiori, quindi quelle che sono praticamente le più ghiotte dal punto di vista della produzione energetica, e il continente, quindi per portare energia laddove più serve, laddove si concentrano le infrastrutture più energivore, cioè la TAV, appunto il 5G, che sicuramente non avrà un'estensione, come dire, una diffusione omogenea, ma coprirà soprattutto le aree produttive centrali, E poi tutto appunto l'apparato militare, che invece non manca né qui né in Sardegna, ma che comunque appunto anche in continente.
Arriva un messaggio qua al telefono di Radio Blackout, ti interrompo un attimo perché hai parlato più di questo. Arriva il messaggio al 346-6673-263 che dice: tra i processi di dominio che si dispiegano nel contesto isolano c'è la questione della servitù militare, della presenza delle basi e del loro ruolo materiale nei contesti bellici più o meno vicini a noi. Peraltro se ne è spesso parlato ai microfoni di Radio Blackout, meno dei suoi risvolti culturali. Nel 2021, ad esempio, l'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e il Comando dell'Esercito hanno sottoscritto un protocollo di intesa per promuovere lo svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro in alcuni dei più importanti reparti militari presenti in Sicilia. Venendo a temi trattati oggi, puoi darci qualche elemento utile per comprendere come questo modello culturale legato alla transizione ecologica capitalistica si sta promuovendo in particolare tra i giovani nel territorio siciliano e non solo?
Mi sono perso parte della parte finale.
Credo che la domanda sia che dice che c'è stato un protocollo tra il Comando dell'Esercito e l'Ufficio Scolastico Regionale per fare l'alternanza scuola-lavoro all'interno, all'interno degli spazi militari, e dice se qualcosa riguarda come la transizione ecologica si sta promuovendo soprattutto tra i giovani. Credo che voi abbiate fatto una bella parte anche su tutta la questione di come si presentano appunto come rinaturalizzatori anche, no? Che è una...
Sì. Guarda, il parallelo è offerto dal contesto scolastico, cioè tanto le scuole sono centrali nella colonizzazione dell'immaginario in ambito militare, e questo appunto, questa informazione che ci arriva tramite messaggio appunto sottolinea questo aspetto qui, cioè appunto la regione, il provveditorato scolastico siciliano ha sottoscritto questo protocollo per fare l'alternanza scuola-lavoro con i militari, che segue, come dire, una battistrada, percorso realizzato da anni di militari che vanno appunto che escono dalle caserme e vanno nelle scuole a dare lezioni di legalità, insomma è monnezza varia. Tanto appunto ENI e Terna investono in questo campo qua, soprattutto, cioè tanto più nei contesti in cui sono presenti, ad Augusta, anche grazie alla compiacenza di alcuni docenti, alla mancata opposizione degli altri, anche se in realtà questo non è stato sempre vero, molti casi altri docenti si sono opposti all'entrata di ENI nelle scuole, però appunto ENI finanzia, appunto si infila anche nelle dinamiche di disastramento da sottofinanziamento delle scuole, e quindi finanzia POR, progetti extracurriculari. È famoso, mi viene in mente un calendario che è stato realizzato nelle scuole di Augusta da ENI, con i disegni, cioè ogni mese c'era un disegno diverso di un bambino o una bambina diversa, che appunto il filo conduttore di questi disegni era il futuro che vogliamo, ed era tutto un futuro a pastelli, a colori. E penso che tra l'altro questi calendari ENI li abbia distribuiti non soltanto in Sicilia, ma un po' per farsi propaganda dappertutto. Questo per dire come dire la funzione ideologica è anche l'aspetto di guerra comunicativo, sia centrale in un contesto, come in una fase come quella attuale, in cui da un lato ribolle, come dire, nel sentire di tanti e tante, nel sentire degli oppressi, ribolle il senso di catastrofe, che è un sentire che non è, come dire, va in direzione opposta alla fiducia, alla governabilità. Quindi, come dire, dal punto di vista delle classi dominanti e di capitalisti e di multinazionali specifiche, dove queste operano, diventa tanto più centrale il ricorso a queste operazioni qui, quasi a, come dire, sostituire con il velo, la lente con cui loro propongono e inducono a guardare la realtà, perché si sostituisca l'esperienza diretta, l'esperienza dei morti, dei tumori, dei malati, dell'emigrazione, dei malinquinati. Quindi, cioè, appunto, su un altro aspetto invece era quello che poco fa tu mi chiedevi di toccare, che forse un po' così me lo sono perso, che è la vicinanza geografica tra le basi militari e i contesti in cui ENI opera, per esempio. Cioè, Gela è, a parte lo sbarco, luogo materiale, è anche poi diventato simbolico dello sbarco degli alleati in Sicilia. Ogni anno, tra l'altro, c'è una parata, una pantomima militare, che vabbè, negli anni anche chi si oppone contro il MUOS ha contestato, ha cercato di rovinare con la festaccia brutta. E quindi Gela è vicinissima a Niscemi, cioè sono 20 km, 15 km che separano Gela da Niscemi, e Niscemi è il posto in cui c'è la base militare americana con il MUOS, quindi appunto il sistema di telecomunicazioni che permette il pilotaggio da remoto dei droni di sorvolo e da combattimento, quelli che appunto sono partiti da Sigonella per sorvolare l'Ucraina, che hanno individuato appunto quelle operazioni di guerra grazie ai quali sono state individuate delle navi russe che poi l'esercito ucraino ha abbattuto, oppure, per fare un piccolo passo indietro della memoria che non fa mai male, quelli che hanno, da cui sono partiti i bombardamenti per la Libia appunto qualche anno fa. Quindi questa continuità territoriale tra gangli del militarismo, servitù militari e luoghi, appunto, stabilimenti, luoghi in cui si lavora il bottino fossile che appunto viene raccolto, viene strappato nei contesti in cui i militari, l'esercito italiano, l'esercito NATO operano. Questa è una, come dire, la Sicilia, come appunto anche altre parti d'Italia, Taranto uguale, per esempio, è un posto in cui questa continuità, questa circolarità tra militarismo, colonizzazione economica e devastazione ambientale e della vita delle popolazioni, sia fuori che dentro i nostri confini cosiddetti,
si intrecciano, possiamo dire, si intrecciano in una maniera che oramai è indistinguibile, anzi sono naturalmente la stessa sostanza, è un'unica grande governance che va appunto dall'apparato militare alle grandi strutture dell'energia ai finanziamenti che vengono fatti nelle scuole per i giovani, quindi tutto l'assetto sociale di fatto è attraversato da queste progettualità che sono di continuazione della guerra su varie forme, che sono inscindibili, che appunto, come dicevi tu, passano attraverso i droni che si alzano in volo, che poi passano attraverso le questioni energetiche, che arrivano a finanziare gli apparati della guerra e poi magari anche il progetto per la protezione della fauna, oppure il grande elettrodotto, insomma è tutta una grande continuità per i progetti del capitale. E abbiamo parlato appunto di PNRR come un'intelaiatura che probabilmente nel futuro renderà ancora più stretta questa maglia di dominio, e molte volte si parla appunto di quelli che sono le progettualità che ci sono nel territorio per questo piano di resilienza e ripartenza che lo Stato italiano fa, ma all'interno di una progettualità europea che si chiama Horizon e Next Generation. Sarebbe interessante anche vedere quali sono poi di fatto gli attori intermediari nel territorio, perché si parla di questi progetti, non è che calano poi dall'alto, oltre il fatto che, come abbiamo raccontato, sono consustanziali alle amministrazioni e alla governance da sempre, ma ci sono anche degli attori particolari che organizzano questi nuovi piani?
Sì, guarda, allora si possono distinguere due modi di operare, cioè ci sono delle grandi, in un caso, delle grandi multinazionali che direttamente si interfacciano con la regione per avviare appunto tutte le procedure di autorizzazione delle valutazioni di impatto ambientale, per esempio. E questo è il caso per esempio di Renexia, che è questa multinazionale inglese, mi pare con sede a Londra, che vuole costruire, tirare su un impianto eolico offshore con 185 pali eolici galleggianti al largo delle isole Egadi, quindi sul lato sud-occidentale, diciamo, sì, occidentale del mare di Sicilia. Si tratta appunto di un investimento di 9 miliardi di euro che siamo sicuri la regione autorizzerà anche in seguito agli interventi di Bonomi, che il presidente di Confindustria, che è venuto in Sicilia dicendo vabbè basta, sostanzialmente snelliamo con questi impatti di valutazione ambientale, abbiamo bisogno di energia, diamoli tutti. Anche Draghi gli ha fatto eco, ma forse su questo vorrei tornare, perché c'è stata una conferenza a Salerno, non a Salerno, dov'era? Sì, comunque vicino a Salerno, a Sorrento, una decina di giorni fa, in cui si hanno toccato questi temi qua. Quindi vabbè, tornando a come si interfacciano, a come poi si presentano questi attori sul territorio, quindi c'è questo primo caso qui di attori talmente potenti che vanno direttamente a bussare tramite i loro dipendenti e i loro lobbisti alle stanze degli assessorati per farsi autorizzare. Se no, ci sono attori invece sempre multinazionali, penso a delle compagnie belghe, olandesi, danesi, che invece in maniera più timida non vengono qui direttamente perché non conoscono il territorio, soprattutto perché appunto c'è comunque la situazione delle proprietà fondiarie e terriere nell'entroterra siciliana è spezzettata, cioè ci sono sì latifondi, ma poi ci sono anche fondi piccoli, quindi queste multinazionali necessitano di un know-how territoriale, cioè dei soggetti che sul territorio vivono e che hanno contezza di questi contesti qua. Nell'opuscolo analizziamo il ruolo, per esempio, degli agronomi progettisti, cioè studi di agronomi, di scienziati agrari, che negli ultimi 20 anni soprattutto sono sorti per intercettare, per essere cerniera di trasmissione tra anche aspirazioni molto genuine, molte volte di giovani che vogliono continuare a coltivare la terra, a tessere il legame antico di generazioni, dei nonni, con la propria terra, con i propri saperi contadini, e che vengono intercettati da questi agronomi con, come dire, anche lì promesse di arricchimento che però molto più prosaicamente si traducono in un indebitamento con le banche, con appunto l'Unione Europea, in come dire, progetti giganteschi, mastodontici e sovradimensionati rispetto alle capacità produttive poi di questi soggetti qua. E questi consorsi di agronomi, questi studi di agronomi sono anche gli stessi che utilizzano questa la conoscenza della fragilità economica di chi nelle campagne ci ha vissuto e ha tentato di lavorare fino a ora, per appunto intercedere con gli interessi di chi vuole impiantare nell'entroterra e di chi cerca terre possibilmente a basso prezzo per poter produrre energia. Questi soggetti quindi vanno proprio fisicamente battono le campagne proponendo appunto accordi, contratti che in questo momento qui sono ancora molto vantaggiosi perché ancora non, come dire, il capitale si trova in uno stato di mobilitazione potenziale, cioè la messa a valore sta cominciando ora, anche se, come dire, cominciano a spuntare come i funghi paleolici e sono sempre più ingombranti sull'orizzonte visivo, però ancora questi gruppi pagano molto. Siamo sicuri che quando avranno più o meno superato una soglia critica in cui avranno occupato appunto un tot di suolo che prima era agricolo, a quel punto decresceranno i tassi e i pagamenti corrisposti ai proprietari. Un altro modo è appunto quello dell'antico, un po' retro che però funziona a quanto pare, perché continuano a comprare inserzioni sui giornali, sia quelli cartacei sia quelli online, e anche lì è tutto un ammiccamento al fatto che appunto stanco di pagare le tasse sul suo fondo agricolo inutilizzato, contattaci, troveremo una soluzione che lascerà contenti tutti. Questo tono
molto, molto interessante, anche perché comunque queste trasformazioni economiche, stiamo parlando naturalmente di campi adibiti magari a pannelli solari, e anche lì apriamo dei campi giganti. Tu hai parlato di pale eoliche, ma quello che emerge sempre più chiaramente è che questa presunta transizione ecologica, se qualcuno aveva il dubbio, in realtà è la digitalizzazione degli asset del controllo, cioè il controllo che diventa sempre più digitale, la governance che vuole diventare digitale e che di fatto richiede, che è sempre più energivora, richiede sempre più energia, quindi chiede di trasformare magari i vecchi territori agricoli che non rendono più, anche lì perché impoveriti da altre dinamiche sempre del capitalismo agrario, terribili, ma insomma forse in esaurimento in questo momento, tentano di rinnovarli importando nuova devastazione. La nuova devastazione non è niente che ha a che vedere con il verde delle foglioline della home page di Eni, ma è ulteriore devastazione che però viene presentata attraverso ok, produciamo energia green, e anche tu, se hai un terreno di terra polverosa, probabilmente puoi fare sui soldi. In realtà sono nuove maniere per rendere sempre più dipendenti anche l'ultimo piccolo proprietario di un appezzamento di terra ventoso del sistema più ampio, e quello che accadrà in futuro non lo sappiamo, perché maggiore poi è il tasso di legame con le multinazionali, con le grandi aziende come Eni, è ancora più difficile la possibilità di reagire, perché come dicevamo hanno un impatto che non è semplicemente quello economico, ma che affonda le sue radici sull'impalcatura militare dello Stato. Quindi non stiamo più parlando semplicemente di un imprenditore che decide di fare un investimento, che per quanto nei ranghi del capitalismo rimane un investimento dell'imprenditore, stiamo parlando di questioni sovranazionali e di un'importanza che viene difesa con le armi, con le reti, con i muri, con le zone rosse. Anche questo è sicuramente qualcosa su cui, in una possibile lotta contro questi nuovi dispositivi di sfruttamento, bisogna purtroppo farci i conti. Io ti ringrazio, Francesco, che questa chiacchierata, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, ma speriamo di poter continuare questa chiacchierata, perché l'apertura di questo campo di sguardo è molto importante. Se vuoi ricordare ancora una volta ai nostri ascoltatori e ascoltatrici come poter chiedere l'opuscolo, alla mail.
Allora, alla mail trovate, la mail è scirocco@autoproduzioni.net, se no il blog sciroccomadonie.noblogs.org, trovate l'introduzione e è sempre anche lì la mail.
Perfetto, Francesco, ti ringrazio, ti mando
grazie,
un grosso saluto.
Grazie a te e a voi.
Ciao,
buona serata. Ciao a tutte e a tutti.